Vieni, o Spirito di fuoco, dischiudi a noi la nuova vita che fai germinare sulla terra. Guidaci alla maturazione nell'amore, dolcemente e tenacemente, come il grano che matura nei campi. Infrangi la paura che separa la terra dal cielo. Aiutaci a comprendere che la terra è la tua manifesta dimora, che gioia e luce sono raccolte nel cuore degli esseri. La terra fiorisca nella bellezza della tua luce, arda come fiaccola che irradia la sua fiamma. Aiutaci a comprendere che l'uomo non è nato per compiere illimitate imprese, per chiudersi in piccoli spazi, ma per illuminarsi della tua luce, per trasmettere la parola trasformatrice della redenzione, la coppa del fuoco e della gioia. Insegnaci, o Spirito, che ormai è vana cosa alzare verso il cielo gli occhi per cercarvi la perfezione. Non è al di sopra o nell'aldilà, è discesa e con soave insistenza si diffonde nel cuore dell'uomo. Insegnaci che qui sulla terra, in ognuno di noi, in tutti i fratelli, in ogni creatura, vive e opera la tua vite e possente presenza. Consolida nella nostra mente, o Spirito, la certezza più umana che abbiamo e che tutti ci compone nell'unità, l'aspirazione alla pace, alla gioia, all'amore, alla vita. Sia la forza che ci fonde con tutti gli esseri in una unità di ricerca e di donazione.
Non sapessimo che quella scritta da Vannucci si poteva scrivere certamente a Vegliara o del genere.
Molto convergente.
E con la... Si è pensato che a fine serata, a differenza dell'altra volta, più che delle domande e risposte, potremmo fare una sorta di risonanza, cioè abbiamo il testo di Teilhard, abbiamo anche questa preghiera, semmai lasciamo un minuto di silenzio dove ciascuno può magari riprendere il testo o fare una preghiera, ecco, però il momento delle domande e delle risposte le rimandiamo poi ad altra sede con un'altra volta. Bene, vuoi introdurre il secondo capitolo, Gianluigi?
Sì. Il secondo capitolo della Messa sul Mondo, abbiamo fatto la premessa l'altra volta, sappiamo dove è stata scritta la Messa sul Mondo, in Cina, vicino al confine con la Mongolia, in pieno deserto. E quindi le atmosfere del deserto, i silenzi, le solitudini hanno ispirato questa messa. Teilhard era solo, doveva celebrare e non poteva fare altro che celebrare il mondo. È quello che abbiamo letto la prima volta. Ma questa volta andremo a conoscere un altro elemento, il fuoco, uno degli elementi fondamentali della nostra terra. E Teilhard ci parla del fuoco e ci dice che cos'è per lui il fuoco. Tenete conto che Enzo Bianchi, credo che tutti sappiate chi è, parla del Vangelo come quel fuoco che è al suo interno e che deve animare chi il Vangelo legge e chi al Vangelo si ispira. Sentiamo cosa dice Teilhard. Siamo dominati dall'illusione tenace che il fuoco, questo principio dell'essere, sorga dalle profondità della terra e che la sua fiamma si accenda via via lungo la scia brillante della vita. O Signore, tu mi hai concesso la grazia di capire che questa prospettiva era sbagliata e che dovevo capovolgerla per poterti vedere. In principio vi era la potenza intelligente, amante e attiva. In principio vi era il Verbo supremamente capace di sottomettersi e di plasmare ogni materia nascitura. In principio non vi era il freddo, non vi erano le tenebre. In principio vi era il fuoco. Ecco la verità. Teilhard parla di un fuoco che non sorge dal movimento dei continenti, che non è il fuoco dei vulcani, anche se il fuoco dei vulcani ha creato le condizioni perché emergesse la vita biologica, la vita materiale. Teilhard parla di questa scia brillante della vita, la fiamma della terra si accende lungo la via brillante della vita. Ma dice Teilhard al Signore, e lo ringrazia, mi hai concesso la grazia di capire. La grazia di capire che la prospettiva di pensare il fuoco come originato dalla terra era sbagliata. Era un puro fenomeno fisico. E quindi si trattava di capovolgere il tutto. Il fuoco era precedente. In principio c'era la potenza intelligente, amante e attiva. Dunque non una potenza statica, ma attiva. Sicuramente intelligente, perché ha detto all'universo che si facesse, ma soprattutto era amante. Cioè mandava fuori di sé quell'energia che tutto muove e che tutto crea. Dice che in principio vi era il Verbo, ricordatevi San Giovanni, che era capace di sottomettersi. Il Verbo, quello da cui tutto esce, la potenza incommensurabile che si sottomette perché le cose possano nascere e nascano libere. Ma capace anche di plasmare ogni materia nascitura. Si sottomette alla materia, alla consapevolezza, alla vita che nasce, ma si offre anche come controparte per plasmarla, perché possa crescere insieme con lui. In principio dunque non c'era né freddo né tenebre, ma in principio, prima di ogni cosa, c'era il fuoco.
Se nella scrittura e nel Vangelo soprattutto il fuoco assume una portata incommensurabile. Il fuoco è il principio della vita. Il fuoco è lo Spirito Santo, è Dio. Terza persona della Trinità. Gesù si identifica con il fuoco stesso. Io sono venuto a portare il fuoco sulla terra. Io sono il fuoco. Lo Spirito Santo, senza il quale nulla può esserci, quello Spirito che aleggiava all'inizio della creazione. Genesi 1:1 dice proprio che in principio c'era lo Spirito che, la traduzione italiana è aleggiava, ma in ebraico c'è un verbo bellissimo che si può tradurre con il verbo italiano, covava. covava. Rende benissimo l'idea. Covare perché ciò che sta sotto possa schiudersi. Quindi, ecco, questo spirito, questo fuoco, questo spirito, questo amore, è ciò che permette all'essere di essere e di divenire, all'esistente di divenire. Però vorrei fare un passo ulteriore, una capriola teologica, vediamo se riusciamo a rendere l'idea. È importante che ci sia scritto, che si parli di principio, sia in Genesi, si parla di principio, sia nel prologo di San Giovanni, in principio era il Verbo, e non di inizio. Scientificamente possiamo dire che l'esistente ha avuto un inizio, ma non vuol dire ancora principio. Principio è una cosa, inizio è un'altra. Quindi nella sfera della scienza si parla di inizio. Il principio è il punto di vista di Dio. E cosa vuol dire in principio, il principio? Il principio è un qualcosa che sta alla fine. Perché? Perché Cristo, la rivelazione, sappiamo dalla rivelazione, che Cristo, cioè il Gesù portato alla conseguenza massima, cioè sulla croce, è diventato il Cristo. Cioè la croce l'ha fatto diventare il Cristo, cioè il Dio in pienezza, e l'Apocalisse definisce Gesù, il Cristo, colui che era da sempre, che è e che viene. Ora, se Cristo, Dio, il fuoco, l'amore, il principio grazie al quale tutto è il veniente, vuol dire che non sta all'inizio, sta là. È l'omega della creazione, sta là. E quindi fa essere non come forza di scaturigine, ma come forza attraente. Quindi Dio, il Cristo portato alle estreme conseguenze dell'amore, grazie alla croce, è colui che là, in fondo, al compimento di tutto, sta attraendo le cose e le pone in esistenza. Quindi le cose esistono per attrazione, perché lui è il beniente e viene attraendo, si fa presente attraendo. E penso che questa cosa sia importante, è un po' quello che dice, no? Cioè non viene da... Noi pensiamo sempre che ci sia qualcosa alle nostre spalle. No, con Cristo il principio vivificante sta là e noi dobbiamo arrivare là per attrazione. Noi stiamo divenendo. A patto ovviamente che ci apriamo. Che ci apriamo. Il fiore può diventare se stesso in pienezza perché è attratto dalla luce che sta là, è già compiuta la luce. E questo secondo me è una bella lettura possibile in tutto questo. Quindi il principio è come qualcosa non che sta all'inizio, che sta là, che attrae. Può bastare così.
Molto bene. Dunque, la luce non sorge a poco dalla nostra notte. La luce anzi preesiste. Ed è la luce che elimina le nostre ombre pazientemente, infallibilmente. Noi creature siamo per natura unicamente oscurità e vuoto. Tu, o Signore, sei lo stesso fondamento e la stabilità dell'ambiente eterno, senza durata né spazio, ove gradualmente il nostro universo emerge e si compie, perdendo i limiti che lo fanno apparire così immenso ai nostri occhi. Tutto è essere. Vi è solo essere, ovunque, fuorché nella frammentazione delle creature e nell'opposizione dei loro atomi. Ci si ricollega a quello che diceva Don Paolo. La luce preesiste, è l'origine, ma non un'origine, un principio. Ma non un principio, è un attrattore. Ed è la luce che, attraendo, come diceva Don Paolo, elimina le nostre ombre. Il poeta diceva: e l'uomo, curvato sull'acqua, sorpreso dal sole, si rinviene un'ombra, cullata e piano franta. Ecco, l'uomo che non è sorpreso dal sole, ma è sorpreso dal Signore, vede la sua ombra pazientemente e infallibilmente trasfigurata e così eliminata, perché quell'ombra è passata in una realtà nuova, incommensurabile, oltre se stessa. Perché noi creature saremo soltanto oscurità e vuoto. Un vuoto che va recuperato molte volte, perché noi siamo pieni di rumore, di cose strane, ci riempiamo di ogni cosa pur di non vivere il vuoto. Eppure il vuoto è la grande condizione per poter essere riempiti dello Spirito di Dio, per sentire fino in fondo la sua attrazione, per sentire fino in fondo l'energia della sua attrazione. Perché al vuoto si arriva col silenzio, e col silenzio si ascolta, si percepisce il soffio di colui che viene e di colui che ci tende la mano per attirarci a sé. Per questo il Signore è lo stesso fondamento e la stabilità dell'ambiente eterno. Un ambiente eterno che però si presenta proprio senza durata e senza spazio. Ed è in questo ambiente eterno che il nostro universo emerge e si compie. Un'emersione, un compimento che sembra cominciare ad andare d'accordo con le ultime scoperte della cosmologia di oggi. Che il nostro universo non sia l'unico, che derivi da un universo più vasto del nostro, che emerga da una realtà più grande della nostra. Questi sono gli interrogativi degli scienziati. Ma in questo universo tutto è essere, vi è solo essere, un essere che può esplicare la sua azione ovunque, ovunque ci sia aggregazione e non frammentazione. La frammentazione delle creature, una creatura è frammentata quando è alienata, perché nell'alienazione la creatura è preda di qualsiasi oggetto, di qualsiasi realtà, di qualsiasi relazione. L'ultima relazione che ho visto è la più importante, ma dopo l'ultima che ho visto ce n'è un'altra più importante, quella, poi è più importante quella là, poi è più importante. Tutto è il contrario di tutto. Nella frammentazione la persona non esiste e dunque non può essere, non può partecipare all'essere nel momento in cui è inesistente. È un richiamo sotto traccia alla consapevolezza, che è questo tema ricorrente in Teilhard. L'individuo consapevole è un individuo che non è frammentato, è un individuo che non è preda dell'inconscio e degli eventi, ma è un individuo che sa accogliere, che sa confrontarsi, che sa fare sintesi e quindi è anche capace di esistere e di essere. E quindi questo grande invito di Teilhard a essere se stessi in maniera intera. Perché nel momento in cui si riesce ad essere se stessi nella propria interezza, e quindi avere il coraggio di guardarsi dentro e di guardarsi in faccia, si è nelle condizioni di iniziare un cammino di perfezione. Un cammino, non una perfezione. Così come si può iniziare un cammino di verità, un cammino, non la verità tutta intera, ma finalmente si è nelle condizioni di camminare sulla via che Gesù aveva indicato. E allora si è nelle condizioni di divenire, di passare la soglia di sé e di entrare in relazione profonda con l'oltre di Dio.
Sì, vorrei soltanto recuperare due espressioni. La prima, quando dice che la luce agisce infallibilmente, penso che sia un'indicazione di grande speranza. Anche qui Teilhard afferma che nella inevitabile lotta tra tenebre e luce, la luce ne uscirà vincitrice. È bello questo, cioè sapere che la luce vince. Se metti a combattere luce e tenebre, la luce vince. Non si è mai visto che nella tenebra spenga la luce, ma è esperienza comune che la luce dissolve la tenebra. Quindi questo ottimismo teilhardiano penso che sia da riprendere. Ed è anche curioso come Dio, sempre in Genesi, la prima parola che esprime, che diventa un comando, quindi appena Dio apre bocca, dice sia la luce. Ora, se Cristo è la luce del mondo, allora veramente la prima parola di Dio è il Figlio. Dio parla attraverso il Figlio. Curioso questo, sia la luce, ma la luce è Cristo. E Cristo ha lottato con le tenebre, tenebre che l'hanno anche ucciso, ma non hanno fatto altro che farlo vincere. Cioè Gesù ha avuto bisogno delle tenebre per poter vincere. La croce pareva che fosse la vittoria delle tenebre, invece non hanno fatto altro che compiere il progetto di Dio. L'esplosione della creazione, in realtà, che non avrà più fine, della nuova creazione, della ricreazione. Quindi le tenebre sono un necessario, no? Non ci fossero le tenebre, la luce non potrebbe vincere. Un paradosso, ma è così. E la seconda, così, noi creature siamo per natura oscurità e vuoto. E penso che sia importante perché noi siamo per natura, cioè noi siamo naturalmente oscurità, vuoto, povertà, fragilità. Non c'è una colpa che ci ha ridotto così. E questo purtroppo torna anche nella teologia contemporanea, in alcune teologie contemporanee. che noi siamo così segnati all'oscurità dal vuoto per colpa di un peccato, no? Non siamo il frutto di una colpa. Siamo in creazione e come tutte le cose in creazione sono fragili, deboli e povere. Ma quella certa speranza, uno simbolo, che arriveremo al compimento, grazie a questa luce che è già là, che ci sta attraendo. Quindi un bambino, certo, un bambino nasce, cos'è un più fragile di un bambino? Però nessuno incolperebbe il bambino di vedere la sua fragilità. Sono folle, potrebbe dire, sei così perché hai una colpa in corpo. No, sono così perché sono appena nato. Datemi tempo e verrò fuori anch'io. Verrò fuori anch'io. Man mano che si espone all'amore della madre, accetta l'amore della madre, diventerà adulto, diventerà perfetto, compiuto. Ecco, quindi penso che ci aiuti anche a guarire un po' da questo falso moralismo, di sentirsi sempre in colpa per qualcosa.
Spirito ardente, fuoco fondamentale e personale, termine reale di un'unione mille volte più bella e più desiderabile della fusione distruttrice ideata da un qualsiasi panteismo. Degnati di scendere anche questa volta sulla fragile pellicola di materia nuova in cui oggi si avvolgerà il mondo, per darle un'anima. Io lo so bene, noi non potremmo dettarti e neppure anticipare il minimo dei tuoi gesti. Da te provengono tutte le iniziative, a cominciare da quella della mia preghiera. Teilhard tocca un punto importante. Perché uno scienziato deve essere uno scienziato, non può fare altro. E uno spiritualista deve essere uno spiritualista, deve stare nel suo mondo. Teilhard sta né da una parte né dall'altra. Lui è uno scienziato a tutto tondo e con la sua scienza cerca di interpretare la verità, che è una. Ma la verità decodificata con la scienza non fa niente altro che animare una volta in più quell'altra ricerca di verità, la ricerca che viene fatta con lo spirito. Allora sembrerebbe quasi che Teilhard questo spirito lo metta ovunque, sembrerebbe quasi che lui veda Dio ovunque, sembra quasi che sia un panteista. E invece Teilhard dice no, non qualsiasi panteismo che predica alla fine una fusione distruttrice, non una massa unica, perché sapete, una fusione poi si consolida in un blocco durissimo e informe. Invece Teilhard dice un fuoco, uno spirito ardente, un fuoco fondamentale e personale, termine reale di unione mille volte più bella e più desiderabile della fusione. Cioè un fuoco che anima ogni individualità, ogni persona, e la rende grande nella sua singolarità e nella sua specificità. Allora prega lo spirito che scenda sulla fragile pellicola di materia nuova in cui si avvolgerà il mondo. Voi sapete che la Terra è grandissima, ma la fascia della vita è piccolissima, è una pellicola che avvolge la Terra. Ecco, in questo giorno nuovo Teilhard prega che lo spirito penetri questa pellicola in maniera da dare un'anima, un senso, una consapevolezza al mondo intero. Voi sapete che l'universo vede se stesso, capisce se stesso attraverso la consapevolezza che è emersa al suo interno, e quella consapevolezza siamo tutti noi. E quindi abbiamo una responsabilità e un compito molto importante, quello di mantenere e di espandere questa consapevolezza. E Tea comunque prega, siamo sulla messa, nella messa sul mondo, e ammette di sapere che comunque sia, anche se ci sono queste responsabilità, nulla si potrebbe fare, perché da Dio, dal Signore, proprio come diceva Don Paolo prima, dal Signore attrattore provengono tutte le iniziative, a cominciare da quella della preghiera, perché il Signore attrattore è educatore, nel senso che educe, trae fuori da questa materia consapevole tutta la sua ricchezza e la stimola a diventare più ricca ancora, al punto che da questa materia animata e consapevole il Signore attrattore trae anche la preghiera.
Credo che sia importante tornare su questo aspetto della necessità che le cose abbiano un'anima, è la preghiera di Tea. Perché no, Tea non chiede che dia vita alle cose, perché sono già viventi, ma essere viventi non è o esistenti non è ancora nulla. Le cose o diventano spirituali o non sono. E questa è la grande necessità, che tutto acquisisca lo spirito, perché soltanto ciò che ha lo spirito sarà preservato dalla distruzione. Quindi tutto esistente, possiamo dire, non ancora vivente, diventa vivente con lo spirito. Ecco perché è necessaria l'epiclesi sul mondo. Ecco perché è necessaria l'invocazione dello spirito. Ecco perché è importante questa covata, no? Sul mondo. Perché tutto possa non solo diventare vivente, ma di una vita che non avrà più fine. E Paolo dice addirittura, San Paolo, che anche la creazione anela ad acquisire lo spirito per non avere più fine. Anche la creazione geme per conoscere il compimento finale. Allora la creazione è importante, che tutta la creazione, anche le pietre, tutto, gli alberi, anche ciò che non è umano, acquisisca lo spirito perché non abbia più fine, perché noi dobbiamo credere che questa creazione anch'essa si trasformerà, subirà una metamorfosi e continuerà per l'eternità. Non sappiamo come, ma anche la creazione, lo dice Paolo, non finisce. Noi non finiremo se abbiamo acquisito lo Spirito Santo, ma neanche la creazione. Perché noi non possiamo pensare che ci sia un Dio che chiama la creazione per distruggere. Che senso avrebbe? Che crea per distruggere. Dio non può creare per distruggere. Crea perché tutto possa passare all'eternità. E quindi è necessario che tutto abbia lo spirito. Ma se lo spirito è Dio, perché Dio è la terza persona della Trinità, lo spirito, allora veramente può essere un accusato di panteismo, no? Se chi fa questa invocazione. E no, tutto ha lo spirito, quindi Dio è in tutto, ma non si esaurisce nel tutto. E qui la differenza tra panteismo e cristianesimo. Cioè, noi chiediamo che Dio sia in tutto, ma Dio non si esaurirà nel tutto. Dio è nell'albero e l'albero gode di questa presenza dello Spirito, perché in questo modo si conserverà anch'esso per sempre, trasformandosi magari in calore. Ma non si esaurirà, Dio non è lì. Dio è nell'albero, ma non è l'albero. Ci sono delle religioni orientali che dicono che Dio è l'albero, allora postiamoci davanti all'albero. Questo è panteismo. Quindi questo penso che sia importante, che tutto acquisisca lo spirito, tutto. Perché se hai lo spirito, tu hai la prerogativa, puoi attendere il compimento, perché la speranza, l'attesa ha senso soltanto se ha in sé il germe che arriverà al compimento, se no cosa aspettiamo? Cioè io posso aspettare un treno, almeno se ci sono i binari, se io mi metto in una stazione che non sono i binari posso aspettare, ma il treno non passerà mai. Quindi ha senso l'attesa di compimento se ha in sé una presenza che sbocciata. No, non è ancora sbocciata, ma io ho la speranza che tutto questo porterà a compimento, perché c'è il genere. Ecco perché è necessario che tutto abbia lo Spirito Santo in sé. E poi a cominciare da, ecco, lo Spirito Santo, fautore in qualche modo di ogni cosa, anzitutto a partire dalla mia preghiera. E penso che sia bellissimo la preghiera non come richiesta, ma come allargamento, come dilatazione. Ecco cosa fa la preghiera. La preghiera non chiede le cose a Dio, anzitutto. Non è questa la preghiera. La preghiera è apertura, un principio atto a dilatarti talmente tanto da diventare divino. Questa è la preghiera. La preghiera è invocazione, apertura, se vogliamo, di un principio che ti permetterà di dilatarti all'infinito, di diventare Dio. Questa è la preghiera. La preghiera come principio di dilatazione. Una preghiera che chiede e basta è una piccola preghiera, molto egoista.
Verbo sfavillante, potenza ardente, tu che plasmi il molteplice per infondergli la tua vita, abbassa su di noi, te ne supplico, le tue mani potenti, le tue mani premurose, le tue mani onnipresenti, quelle mani che non toccano qua e là come farebbe una mano umana, ma che immerse nella profondità e nell'universalità presente e passata delle cose, ci raggiungono simultaneamente in tutto ciò che vi è di più vasto e di più intimo in noi e attorno a noi. Prepara, o Signore, con le tue mani invincibili per la grande opera che tu mediti, mediante un supremo adattamento, lo sforzo terrestre di cui ti presento in questo momento la totalità raccolta nel mio cuore. Rimaneggia questo sforzo, rettificalo, rifondilo, sin nelle sue origini, o tu che sai, perché è impossibile alla creatura nascere altrimenti che sorretta dallo stelo di una interminabile evoluzione. Beh, qui emerge un poco l'animo mistico di Tea, il verbo sfavillante, la potenza ardente, tu che plasmi molteplice. Ecco, l'indifferenziato, il nulla, il Signore plasma il nulla e dal nulla trae delle realtà viventi. Plasmi molteplice per infondergli la tua vita, come diceva Don Paolo, è una vita di eternità. Allora chiede in questa preghiera al Verbo di abbassare le sue mani su di noi. Le sue mani che ci raggiungono in tutto ciò che facciamo lo nobilitano, lo trasformano e lo rendono significativo, riescono a fargli imboccare una direzione di salvezza, per usare un termine che ci viene dal Vangelo, una salvezza che è anche qui trasformazione, il passaggio da uno stato di gestazione a uno stato di compimento, a quello stato che significa rinascere dall'alto. La vita qui, nella nostra realtà fisica, come un periodo di gestazione, dove il nostro corpo è compiuto forse fisicamente, ma piano piano si degrada, ma è strumento attraverso il quale si va a costruire e a creare un corpo destinato all'oltre e destinato all'eternità. Allora, l'invocazione è perché le mani invincibili del Signore vengano e ci accompagnino, ci plasmino, perché si compia la grande opera che il Signore medita, questa grande opera di questa rinascita dall'alto. Tutto lo sforzo terrestre Teyan lo presenta a Dio perché venga trasfuso della sua energia, della sua luce, della sua forza, e perché tutto lo sforzo terrestre non si perda nell'imponderabile, nel molteplice, nel frammentato, ma riesca a compiersi e a seguire quella strada che ci porta a Dio, che ci attrae. Allora questo sforzo umano, e questa è la preghiera di Teyan che fa, chiede Teyan al Signore di rettificarlo, di rifonderlo, perché altrimenti, se non c'è questa opera di accompagnamento del Signore, è impossibile alla creatura nascere. E la creatura può nascere soltanto se sorretta da una interminabile evoluzione, dice Teyan. Ma dove l'evoluzione è cambiamento, è trasformazione, è passaggio di soglia, è arrivare a uno stato più complesso del precedente e riuscire a entrare in profondità e riuscire a sublimare. D'altra parte, la consapevolezza che per evoluzione è emersa nell'uomo non è niente altro che una sublimazione dello stato vivente della materia. Esisterà una sublimazione dello stato consapevole che porterà alla relazione con Dio, a una spiritualità compiuta.
Sì, recupero soltanto una... Questa invocazione di Teyar chiede a Dio di compiere l'epiclesi. L'epiclesi è il momento in cui il sacerdote, durante la messa, mette le mani sulle specie, quindi sul pane e sul vino, chiedendo la transostanzazione, il cambiamento di sostanza. Questa è l'epiclesi. Stendi le mani potenti, le tue mani promulose, le tue mani onnipresenti, quelle mani che non toccano qua e là. Bella questa figura, cioè un Dio che non tocca le cose per cambiarle, per modificarle, per spostarle. Quindi il rapporto di Dio con l'umanità non è quello di un prestigiatore o di un Dio che fa miracoli così. Sopra di noi, sopra l'umanità, ci sono le mani di Dio che fondono lo spirito vivente permettendo agli uomini di diventare. Non li cambia, ma ci mette nella condizione di cambiare, di modificarci, di trasformarci e di salvarci in qualche modo. Cioè lui crea le condizioni, ma ci deve essere uno spazio di libertà. Di libertà e di responsabilità. Un Dio che tocca qua e là uccide la libertà. Un Dio miracolista toglie la libertà. Non è un Dio che conduce marionette, che muove marionette. Lui ha le mani, possiamo dire, no? Che ci sotto le quali noi abbiamo la possibilità, ecco, di trasformarci, di compierci. Siamo stati messi in grado di divenire noi stessi. Ecco, solo questo.
E ora pronuncia su di esso, mediante la mia bocca, la duplice ed efficace parola, quella senza la quale tutto vacilla, tutto si sfacela, sia nella nostra sapienza che nella nostra esperienza, e con la quale tutto si congiunge e tutto si consolida a perdita d'occhio nelle nostre speculazioni e nella nostra pratica dell'universo. Su ogni cosa che in questo giorno germinerà, crescerà, fiorirà e maturerà, ripeti, questo è il mio corpo. E su ogni morte che si prepara a rodere, a guastare, a stroncare ordina, mistero della fede per eccellenza, questo è il mio sangue. Questa è la consacrazione, sulla quale io forse posso dire poche cose, ma certamente senza la sua parola ogni cosa è destinata a disfarsi, a perdersi, a ritornare al nulla. Ma la sua parola è parola di spirito, è il fuoco dello spirito, è il fuoco della Pentecoste. E come diceva Don Paolo, senza spirito non ci può essere una realtà viva, non può esistere l'essere, non si può essere nella condizione dell'essere, dell'esistere. E quello che si diceva in altre circostanze, che noi viviamo una crisi di modello che porta alla disoccupazione, che porta alla povertà, che porta a tutte le cose che vediamo e che sappiamo. Ma senza una spiritualità rinnovata, nemmeno un nuovo modello si riuscirà a costruire. Perché è dalla spiritualità che nascono le energie, la vita, la forza, la chiarezza, la visione delle cose per elaborare una convivenza sociale buona. Una convivenza sociale buona che a sua volta crei le condizioni perché l'uomo possa andare oltre se stesso, realizzandosi pienamente. E allora, su tutte queste cose, su tutto questo cammino, con tutte le diverse realtà che Teilhard ha detto, germinerà, crescerà, rodere, guastare, ecco, su tutte queste cose c'è il corpo e il sangue di Gesù che è passato attraverso per dare una vita nuova e sfavillante a quell'attraverso, attraverso il quale è passato.
È bella la richiesta di Teilhard. Mediante la mia bocca pronuncia la doppia efficace parola, la doppia, cioè un Dio che in qualche modo ha bisogno della parola del presbitero. Non uso la parola sacerdote perché il sacerdote ha ancora un senso di mediazione, ma Dio non ha bisogno di mediatore. Il prete non è un mediatore. I sacerdoti delle altre grandi religioni sono mediatori tra la divinità e l'umanità, sono di mezzo. I sacerdoti di queste religioni hanno il compito di portare gli uomini a Dio. A patto che si assolvano certi canoni o questi uomini abbiano certe prerogative di purezza, di preparazione, di capacità. Invece il prete, il presbitero, ha il compito di donare Dio agli uomini. Come dono, al di là della santità, al di là della purezza, al di là del peccato, al di là della condizione dell'uomo. E questa è la grande novità di Gesù. Ecco, con Gesù è finito ogni sacerdozio, è finita ogni mediazione. Adesso l'amore è gratuito. Gesù ha rivelato questo, che l'amore di Dio per la sua creatura e per la creazione è gratuito, è soltanto dono gratuito, non è premio che va meritato. Le condizioni umane non c'entrano più. La mia situazione, la mia condizione non è più ostacolo per l'azione di Dio su di me. E penso che sia anche bello questo, questa idea che c'è di fondo, no? Questo Dio che si concede, che si dona come regalo, appunto, come dono all'umanità, anche che evita, che chiede di essere visto, sperimentato in ogni cosa vivente, in tutto ciò che germina, che cresce, che fiorisce, che matura, ecco, vedere Dio in tutte le cose, in fondo, questo è il mio corpo, è bellissimo questa invocazione, no? Ogni cosa vivente è il corpo di Cristo, non solo gli uomini, quello che avete fatto più piccolo avete fatto a me, Matteo 25, ma anche la creazione. Allora avrebbe da dire, forse qui veramente potremmo trovare un fondamento a una sana ecologia. Se tutto è corpo di Cristo, allora è sacro, è santo, andrebbe toccato con i guanti, no? Il corpo di Cristo, che è la creazione, questo è il mio corpo. E lì dove tutto ha il sapore di morte, questo è il mio sangue. Il sangue nella tradizione ebraica, quindi anche per Gesù è la vita tutta pura, è la vita. Allora, se tutto ciò che ha sapore di morte è il mio sangue, vuol dire che già ha perso il veleno della morte, è già promessa di vita. Quindi, come la luce confronta le tenebre, così se tutto diventa sangue di Cristo, anche le cose mortali che hanno il sapore della morte sono già state sconfitte. E di nuovo, quindi aperto con un grande sguardo di speranza e chiude con un grande sguardo di speranza. Bene, il secondo paragrafo della messa sul mondo avete intuito, ecco, è un testo di meditazione, andrebbe meditato, portatevi pure via anche il foglietto perché è un testo su cui merita fermarsi parecchio. un testo denso, mistico, mistico. E allora, in questo momento, se qualcuno desidera semplicemente riprendere una frase, una parola, ecco, e parteciparlo, ecco, questo si chiama risonanza, facciamo risuonare queste parole ispirate.
Volevo dire quell'infallibilmente verso la luce, e mi torna in mente quella serata che leggevi quel testo che diceva che è un processo inarrestabile, irreversibile e totalizzante. Questo è il processo dello spirito. Vuol dire quello, giusto?
Sì, sì, sì.
Interpreto bene.
Non c'è nulla più che l'infallibilità dell'azione, che l'irreversibilità dell'azione che convince gli uomini o le menti umane ad agire e a fare. Perché agire per qualcosa che si perderà nel nulla. Allora si agisce per qualcosa che si pensa irreversibile, una volta fatto durerà, crescerà. E questa è una delle molle importanti per il muoversi dell'azione umana. Teilhard lo intendeva in questo modo qua. E in particolare però sotto all'irreversibilità c'è il tema della soglia. Il passaggio di soglia. Una volta che io ho passato una soglia, ho reso in qualche misura irreversibile il mio cammino. È difficile ritornare indietro. La vita sulla Terra è comparsa 3 miliardi di anni fa, ma non è più tornata indietro, si è sempre mantenuta. Si è sempre plasmata insieme alla Terra, ed è sempre andata avanti. Ma allo stesso modo, se la vita passa la soglia della consapevolezza, diventa irreversibile il fenomeno della consapevolezza. L'alienazione avrà sempre meno spazio. La consapevolezza è comparsa ieri, non è comparsa tanto tempo fa, e quindi è un grande cammino da fare. Ma la consapevolezza, cioè l'idea che passare la soglia della consapevolezza e passare una soglia di irreversibilità ci spinge e ci anima a continuare ad approfondire questo cammino di consapevolezza, perché sappiamo che approfondire la consapevolezza ci porta a passare quell'altra soglia di irreversibilità, che è la soglia dello spirito, della spiritualità, che è sublimazione. E allora forse gli uomini bruciano un pochino le tappe, ma da 2000 anni sappiamo che la soglia della spiritualità compiuta, non della spiritualità anelata, ma della spiritualità compiuta, perché in Gesù si compie, ecco, questa soglia è stata passata ed è irreversibile. E questo è di una grande bellezza e di una grande speranza. Ed è su questo che insisteva prima. Ma dite pure la vostra su questo tema, perché appunto, come diceva Don Paolo, è una condivisione, per cui chi ha opinioni le dica pure. Lo spazio per voi, che non...
la sorgente mentale.
In attesa di stimoli più forti. No, vorrei
dire della stupidaggine.
Oh, proprio nessuna, per carità. È uno sforzo che si cerca fare tutti insieme, di comprensione, di approfondimento, di apertura di orizzonti, ecco, no? Quindi.
Io penso che sia anche bello così. Io ho parlato del fuoco, no? E quindi chiudere anche con, io ci terrei appunto a non farlo diventare una conferenza, lo dicevo all'inizio, no? Quindi terrei separate le cose, ecco, quindi teniamo questo clima di preghiera, di incontro di preghiera, che è una cosa importante, appunto perché lo spirito e il fuoco scalda nella misura in cui ci apriamo al dono dello spirito. Lo spirito è un dono va accolto, non va capito, non va compreso, non va. L'amore va soltanto accolto. Un amore che pretende di essere compreso cessa di essere amore. L'amore non c'è poco. L'amore va sperimentato. Ecco, allora stasera facciamo esperienza così dell'accoglienza, ecco, dell'abbraccio. E abbiamo, io penso che questo gesto dei lumini, no? Assume stasera forse un significato ancora più forte della scorsa volta, no? Il tema era il fuoco. Lì c'è un cero, il cero in chiesa è sempre simbolo della luce, del Cristo risorto, il cielo pasquale ad esempio, no? Il Cristo risorto che è questo fuoco che brucia, che scalda, che purifica. Nel Vangelo si parla spesso di fuoco che brucia, no? Alla fine, no? Pensate, che purtroppo molta letteratura ecclesiale ha letto come il fuoco dell'inferno che brucia i dannati, no? Quel fuoco è il fuoco dell'amore di Cristo. E quindi Dio giudica purificando col suo amore, cioè brucia tutti i residui di mali che ci portiamo dentro per conservare soltanto l'amore, ecco. E questo è il fuoco che brucia, no? Altro che inferno. E allora, unendo questo lumino che rappresentiamo, siamo noi in fondo, ecco, no? Noi chiediamo di unirci al fuoco, alla vita, per poter in qualche modo bruciare quelle parti di male che continuiamo a vivere per la nostra debolezza e fragilità. Non facciamo il male perché siamo cattivi, facciamo il male perché siamo fragili, perché siamo in costruzione, non perché siamo colpevoli. Allora chiediamo, ecco, a questo fuoco che è l'amore di bruciare questa parte di male che ci portiamo dentro, in modo da illuminarci sempre di più e poi di illuminare anche le persone, ovviamente. La preghiera ha questo compito, quello di diventare preghiera. È un uomo che diventa orante e di conseguenza illuminato e può anche essere illuminato. Illuminare gli altri. Un uomo si distingue se di preghiera o meno dalla luce che emana intorno a sé. Le persone spente, che non illuminano assolutamente nessuno, non sono uomini certi di preghiera. Chi prega si vede, chi prega si vede. C'è poco da fare, perché porta in sé un fuoco altro, una presenza altra, una luce altra. Se non ci illuminiamo, non potremo mai illuminare, non potremo mai scaldare. Non so, si fa esperienza di persone che sono fredde, che non ti scaldano, che non dicono nulla, anche persone intelligentissime. Ma certo, se non stai vicino al fuoco non ti scaldi. L'amore si trasmette per induzione. Allora anche l'augurio che ci facciamo, siamo stasera e che veramente anche in questo Natale, no? È un'occasione per tornare a scaldarci all'amore, al fuoco che si è fatto presente, per poter poi irradiare anche noi intorno a noi luce e calore per chi ci avvicina. Poi a loro volta scalderanno, illumineranno e il fuoco e il mondo si incendia. Sono venuto a portare il fuoco sulla terra e l'umanità incendiata. E se l'umanità si incendia, allora la tenebra svanisce perché è solo luce. Bene, noi possiamo fare questo gesto molto semplice dei lumini, però con tutto questo retaggio, anzi, conviene prendere